In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rocky's Dead. F.T. Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica. Sigla!
Up in Manhattan, flying Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. There were two more friends of mine, two more friends that died.
Amici, bentornati, nuova puntata di Rock is Dead. Io sono F.T. Sandman e al mio fianco immancabile, bellissimo e Pish Porzioni. Ciao Pish!
Bellissimo, soprattutto mentre mi sto lucidando la pelata come una palla da bowling con uno straccio dai due lati, ma quest'oggi la bellezza è nella musica, diciamo così.
Hai ragione,
nell'interprete di cui parliamo oggi, che è molto più bello, no, non più bello di F.T. Sandman, diciamo di no, però è stato davvero davvero un, a suo modo, un'anomalia del pop italiano, sebbene di un successo scandalosamente ampio, e parliamo del grandissimo Mango.
Tra l'altro io mi voglio scusare un po' col nostro pubblico e penso anche a tuo nome, Pisce, perché effettivamente non abbiamo ancora parlato di Pino Mango dopo 9 stagioni di Rock is Dead, ed è stata una nostra grave lacuna, e ringraziamo il nostro regista Andy Gurinaldi che ce l'ha segnalato, perché effettivamente Mango è stato un grandissimo artista, un grandissimo interprete che ha fatto la storia della musica italiana, e se n'è andato anche in una maniera così rock e così poetica, seppur nella sua tragedia, che merita proprio di essere raccontato qua a Rock is Dead, è vero Pish?
Assolutamente, assolutamente. È facile, diciamo, associare Mango al pop, ma lui di questo era, ma parliamo di un autore, di un interprete assolutamente raffinato e anche da un retroterra culturale, musicale, non per nulla scontato. E Mango, che nasce Giuseppe Mango, ma tutti lo chiamavano Pino, è stato un... il più famoso musicista lucano.
Musicista lucano famoso. Io sinceramente, perdonate la mia ignoranza, non ne conosco, anzi se ci vogliono aiutare i nostri radioascoltatori non lo so, non ne conosco. Comunque sì, lui è nato a Lago Negro il 6 novembre del 1954, provincia di Potenza, appunto in Basilicata. E insomma, la musica nel sangue, Pish.
Allora, lui sì, nasce, fa un piccolo periodo a Milano nell'infanzia, poi ritornano a Lago Negro, un paesino di 5.000 persone, 5.000 anime, ci hanno dato un bambino che già a 6 anni aveva già la musica in testa. Diciamolo chiaro, canta sempre questo bambino. Lui, influenzato dalla radio, dai fratelli maggiori, era un risma di fratelli abbastanza numerosa, mi sembra che fossero 5 in totale, e lui già a 6 anni ha la prima cover band. Le sue influenze iniziali sono ben diverse dalla classica storia di formazione musicale italiana. Lui ha fatto il giro largo, invece di passare per i grandi nomi della musica nostrana, si è sempre fatto fin da bambino una cultura molto ampia, da Otis Redding ai Mai Troppo Lodati, le Zeppelin, di Purple ovviamente, aveva una predilezione per il prog, per i Genesis, questo poi lo dimostrerà negli anni successivi, negli anni della fama, quando inviterà svariati musicisti di quell'area a suonare sui suoi dischi, e ha anche un gusto per il rock un po' più tirato, quello degli AC/DC. La sua più grande infatuazione musicale sono i Genesis, poi nello specifico la carriera solista di Peter Gabriel, che su di lui avrà un'influenza non indifferente, perché diciamo, Peter Gabriel è stato poi il padrino di quella che negli anni 80 era diventata una cosa chiamata world music, una cosa che cercava di mettere insieme più stilemi musicali dalle parti del mondo in una sorta di armonia pop, cosa che riusciva veramente a pochi in realtà. E Mango sicuramente è stato uno di quelli, infilando, diciamo, il ventaglio dei sapori mediterranei nella pop e nella musica in generale.
È stato un buon cuoco, il buon Mango, che nel 75, assieme al fratello Armando, si trasferisce a Roma nel tentativo di diventare musicista e quindi dare formazione a queste sue passioni. E qui conosce Renato Zero, che dopo aver ascoltato le sue canzoni lo presenta a Franco Migliacci della RCA, e da qua inizia di fatto la carriera di Mango. Va detto una cosa, che Mango è uno che se l'è sempre dovuta sudare, al contrario di altri che magari hanno ottenuto successo con i primi brani, con i primi dischi. Lui fa veramente una gran fatica, è un artista difficile da catalogare, difficile anche da vendere per certi versi, perché non si sa bene come proporlo al pubblico. E infatti i primi tre dischi realizzati da Mango se li filano in pochi. Parliamo di La mia ragazza è un gran caldo, Arlecchino e È pericoloso sporgersi. Realizzati tra il 76 e l'82, di fatto non riescono a far sfondare Mango. Al punto che lui a un certo punto dice: sapete che c'è? Io mollo tutto, mollo la musica, me ne vado, studio, mi laureo, mi cerco un lavoro, perché sinceramente qua non se ne cava un ragno dal buco. E poi succede qualcosa di incredibile, Pish.
Esattamente, succede che un Mango, lui dice, racconterà in un'intervista che i suoi primi dischi avevano venduto in totale 300 copie, e nonostante gli addetti ai lavori si fossero accorti della sua capacità. Per esempio, da uno di questi lavori, Patti Pravo ha preso uno dei suoi brani e ci ha riscritto sopra il testo, completamente ignorando l'originale, ma ne ha preso l'arrangiamento e la melodia. Ma questo non funziona perché, come hai detto giustamente, Mango fa flop. È un peccato, è talento, ma non è che il talento viene sempre premiato. E arriva un momento in cui lui lascia un provino musicale, un album nei cassetti della Fonica, eccetera, e la nuova direttrice, la mitica, che noi salutiamo e alle quali ci inchiniamo, Mara Maionchi, che era diventata direttrice artistica da pochissimo, si fa dare il nastro da Mogol, che insiste e dice: sentilo sto qua, guarda che questo Mango non è male, ascoltalo, ha dei numeri, senti che voce che c'ha. E la Maionchi si convince e comincia a inseguirlo, e Mango rifiuta. La cosa bella è che...
bellissimo il racconto di quando lo convoca alla Fonit e dice che Mango si presenta col fratello tutti vestiti di nero, scarpe nere, pantaloni neri, maglia nera, occhiali neri, e fondamentalmente gli fanno capire che non gliene frega niente, cioè, o sì, se volete fare il disco facciamo a modo nostro, perché troppe delusioni. Tant'è che loro addirittura insistono per mantenere l'originale di Oro, che in realtà si intitolava Mama Voodoo ed aveva un testo scritto appunto dal fratello Armando che era completamente diverso, ma è Mogol invece ad insistere e a riscrivere le liriche e di fatto a consegnare questo brano alla leggenda.
In fondo, chi siamo noi per dare torto a Mogol con tutto quello che ha fatto per la musica italiana? Il consiglio e la riscrittura, il lavoro, diciamo, alla fine i fratelli si arrendono, la canzone viene pubblicata in quel modo e Mango diventa da un giorno alla notte quello che non era stato per tutta la prima parte della sua carriera, ovvero famoso. E nell'85 va alle nuove proposte del Festival di Sanremo con Il Viaggio, ottiene un premio della critica, anche se non è che poi vinca nella categoria, ma rimane comunque nelle classifiche, nell'immaginario delle persone, subito, con le sue sonorità un po' mediterranee e con la sua particolare voce, una sorta di quasi falsetto, un'estensione vocale tutta sua. Davvero Mango aveva una voce unica. Questo porta all'album della consacrazione, che è Australia. A quel punto lì comincia a esserci questa sorta di fusione tra il pop, la world, la fusion anche, e di lì inizia un periodo d'oro per Mango. L'86 ritorna a Sanremo, addirittura nel tempo tra un Sanremo e l'altro produce e scrive interamente un album che è l'esordio di Laura Valente, che poi sarà la sua compagna per tutta la vita. Si chiama Tempo di Blues, andatelo a sentire, perché anche quello è un lavoro poco conosciuto di Mango e ne dimostra il periodo di grazia. Quando va a Sanremo nell'86 addirittura porta 4 canzoni, è autore di 3 e ne canta la quarta, che scrive anche. A quel punto una delle canzoni, giusto, bisogna dirlo, una delle canzoni è quella che porta allo scandalo totale della Bertè, quando si presenta col pancione sul palco facendo impazzire i ben pensanti. Erano gli anni 80, si poteva impazzire per molto meno, diciamo.
Poi
così,
io ricordo Patsy Kensit con quella spallina a Sanremo nel scherzo per anni e anni. Comunque Mango alla fine a Sanremo porta un pezzo davvero davvero bello, un pezzo molto pop, spinto da Mara Maionchi, che voleva questo pezzo. Lui avrebbe preferito portare un'altra canzone, ma alla fine la scelta andrà su Lei Verrà, e sarà una scelta giusta.
Lei verrà, io ne ho già sete, lei verrà nel tempo che verrà, e scenderà giù per la collina, da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove, e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà a quest'estate, lei verrà, perché aspetto già.
Tornati in onda qua a Rock is Dead, puntata celebrativa. Stiamo ricordando il grande artista che risponde al nome di Pino Mango, ma prima voglio ringraziare il punto di incontro editore che mi ha mandato un libro tutto è nato dalla nostra puntata Pish, quella realizzata qualche settimana fa e dedicata al gigante hawaiano Israel Kamika Wiko Ole. Bellissima puntata dove raccontavamo appunto la vita di Izzy, e il punto di incontro appunto questa casa editrice dedicata a libri di spiritualità importanti, eccetera, ma inviato questo bellissimo testo, Zero Limits, di Joe Vitale, dove appunto questo autore americano, celebre autore di bestseller, racconta il suo incontro con, perdonate il mio hawaiano, Hi Alehaka Eulen, un guru, vate, santone psichiatra hawaiano che curava i suoi pazienti con un metodo innovativo senza vederli praticamente. Ecco, detta così sembra un titolo strano, ma vi assicuro un libro davvero interessante, si chiama Zero Limits, ne parlerò all'interno di Fra Buddha e Jimi Hendrix, il blog che tengo all'interno del sito di Radio Popolare, quindi se andate su www.radiopopolare.it cercate il blog di Federico Traversa tra Buddha e Jimi Hendrix, nelle prossime settimane vi parlerò di questo Zero Limits, davvero un titolo interessante ed è bello che la musica apra poi a queste incredibili connection. Ma torniamo a parlare di Pino Mango, l'abbiamo lasciato finalmente, cantautore affermato con un successo importante che anni 90 si ritrova tra le mani Pino Mango.
Dunque, l'Odissia, il brano da cui è tratto, da cui in cui verrà inserito Lei Verrà, tra l'altro bisogna dire che ci suona un certo Brian Auger, e se non sapete chi sia andate benissimo ad ascoltare un qualsiasi dei suoi lavori, soprattutto quelli degli anni 70, perché meritano tantissimo. E Mango diventa una sorta di pop star locale, si fa anche il Sanremo dell'87 e pubblica un'altra serie di successi sia come singoli che come dischi. È stato calcolato che Mango abbia venduto nell'arco della sua carriera qualcosa come 6 milioni di dischi, quindi non stiamo certo parlando di bruscolini, ecco, parliamo di un artista dall'enorme successo, al punto che comincia anche a collaborare anche con nomi diciamo più blasonati della musica. Quello che comincia a collaborare con lui per primo è, dopo Mogol ovviamente, è il buon Lucio Dalla. Lucio Dalla aveva una sorta di fiuto tutto suo per scoprire musicisti un po' fuori dai canoni e insieme producono Bella d'estate. L'album nel quale è contenuto diventa 3 dischi d'oro in 5 mesi, vende 500.000 di copie, viene tradotto in Spagna, arriva in cima alla classifica anche in Spagna e fa uno sfracello. Mango è tra la fine degli 80 e l'inizio dei 90, è diciamo uno dei nostri artisti di punta in tutta l'Europa. E
nel 1990 arriva poi Sirtaki, che è il suo disco più venduto in assoluto. Quindi, come diceva giustamente Piscio, un artista ormai uscito dai confini nazionali, che consolida il proprio successo e che di fatto è, insomma, sulla strada verso l'immortalità. Immortalità che arriva, a mio modo di vedere, ovviamente con tutte le sue canzoni. Ricordo Mango in un'intervista che sosteneva di aver scritto almeno 20 canzoni epocali, quando gli chiedono: ma tu hai realizzato alcuni successi? Almeno 20, aveva risposto. Qui ritiene di aver realizzato 20 pezzi epocali che hanno fatto la storia della musica. Non so se sia vero, di sicuro nel 92 arriva uno che fuoreggia in tutto il mondo, perché Mediterraneo, pezzo che poi verrà utilizzato dal film capolavoro di Gabriel Salvatore, che vincerà il premio Oscar, di nuovo col testo di Mogol, 400.000 copie vendute, ma soprattutto una canzone che viaggia in tutto il mondo, dritta fino agli Oscar, che non prenderà come miglior colonna sonora, ma comunque è il brano portante di quel film. L'hai visto? Ti era piaciuto Mediterraneo?
Assolutamente sì, ho abbastanza anni da averlo visto al cinema Mediterraneo, e come dicevamo all'inizio erano tempi più facili, era molto più facile fare incazzare i borghesi o i bigotti o molto più facile immaginare modi in cui riuscire a stare bene pacificamente insieme, sottolineo pacificamente, visti i tempi che corrono. E Mango collabora tra gli altri anche con Pasquale Panella, che è stato grandissimo autore musicale e scrittore, poeta, che poi ha dato anche la sua collaborazione con Battisti.
E Pish, mi consenti un intervento?
Dimmi.
Io sono uno dei pochi che ritiene, forse sbagliando, superiori gli album di Panella rispetto a quelli di Mogol. Sto parlando ovviamente di Lucio Battisti. Io ritengo che Battisti con Panella abbia trovato una sintesi incredibile tra parole e musica, che con Mogol secondo me non sempre, o perlomeno non a quel livello, ma questa è un'opinione personale, per carità. Cioè, sulla musica, come dici sempre te, la musica, i gusti musicali sono come le mutande, ciascuna le sue, no, capisci?
Sai cosa potremmo fare? Mentre ci ascoltiamo un pezzo di Mango, potremmo prenderci a bottigliate, così la gente non ci sente, in cui ti spiego pacatamente perché è mostruosamente torto, e entrambi i periodi di Battisti sono meritevoli.
Però prima respiriamo e andiamoci a sentire questa canzone leggendaria, Mediterraneo, Mango. Che emozione sentire Mediterraneo, sempre un pezzo veramente, veramente emozionante. Bene, un Mango, l'abbiamo raccontato, alle stelle, ormai un grande della musica italiana, che va avanti con una carriera, che poi lo porterà fino, ahimè, al triste epilogo che tra poco andremo a raccontare, comunque a connotarsi come uno degli artisti italiani più importanti. Ci faceva notare Pish fuori onda, quando noi con Andy e regia dicevamo sì, poi magari ha avuto una lieve fase di declino negli anni 2000, e Pish ci faceva giustamente notare che dei 21 dischi realizzati da Mango tutti raggiungono il platino, e vendendo in media 200.000 copie, quindi insomma, quanti Pish in Italia potevano permettersi un successo di quel tipo?
Non è proprio una cosa, certo, Mango non rimane l'artista pop da stadio, ma diventa immediatamente un classico col passare del millennio. Anche il suo disco, per esempio, Disincanto, vende 250.000 copie, che io mi leccherei le dita, penso che qualsiasi artista se le leccherebbe pur di venderla. E Mango pubblicherà un qualcosa, come hai detto, come 21 dischi, l'ultimo sarà addirittura un disco di cover, che anche quello venderà un sacco, passerà in mezzo a collaborazioni, scriverà per Mietta, farà una collaborazione con Baglioni, da ascoltare secondo me.
Parteciperà anche al brano Domani 21.04.2009 di Mauro Pagani per le vittime del terremoto dell'Aquila, quindi anche un
esatto
filantropica importante.
E fino, diciamo, fino quasi alla fine della sua vita, Mango è rimasto, è arrivato in classifica persino con, contro tutti i pronostici, che doveva essere un singolo di uscita, un live, cosa che i live non è che suscitino molta emozione nel mercato, ma purtroppo non è cosa di andare più avanti nella grande storia di questo artista, perché la fatidica sera del 7 dicembre del 2014, cosa ci racconti, FTSM?
Che è una serata maledetta, perché Mango ci lascia. Il cantautore è alla manifestazione di beneficenza World of Colors a Policoro, in provincia di Matera. È un evento a favore dei bambini della Guinea, vittime, ahimè, come sempre, di guerre e ingiustizie. Mango sale sul palco a mezzanotte davanti a 4.000 persone. I suoi concerti sono sempre delle celebrazioni, perché lo vanno a vedere persone di ogni età, addirittura padri coi figli, addirittura coi nipoti. Durante l'esecuzione di Oro, Caro Pish, uno dei suoi pezzi più celebri, accusa un malore e chiede scusa al pubblico, interrompendo l'esibizione. Pensa che la moglie Laura aveva raccontato qualche anno prima che, quando lei parlando, sai come si fa, come ti piacerebbe morire, hai mai pensato come mi piacerebbe morire sul palco. Di fatto è quello che succede a Mango Pish.
Purtroppo gli viene un tracollo coronarico fulminante, del tutto improvviso e imprevisto, e Mango ci lascia. E la cosa ancora più triste è che nel momento in cui vengono a saperlo i fratelli, il fratello maggiore Giovanni si sente male, davanti alla veglia funebre si sente male, viene ricoverato e anche a lui cede il cuore e muore. E anche gli altri fratelli purtroppo si sentono male, gli altri due fratelli, Armando e Michele, loro sopravvivono, ma verranno anch'essi ricoverati, e noi restiamo senza un artista di valore.
Come dire, quando un cuore è così grande, ha così tanto da dare, quando si spegne, i danni da spargimento sono violentissimi. Ciao, Pino Mango.
Ti pagherei un milione o anche più, anche l'ultima Marlboro darei, oh, perché tu sei, ma tu ci stai, perché